Il mondo alla radio.
Nuovamente bentrovati da Stefano Leszczynski al microfono per questa seconda parte del mondo alla radio. Stefano Sparro, Giuseppe Moriello, sempre dall'altra parte del vetro per la regia e per la parte tecnica. L'argomento che apre questo nostro spazio è quello relativo alle imminenti elezioni statunitensi e tutto quello che sta avvenendo ovviamente in questi giorni. Ultimo episodio, anzi direi il penultimo, è quello dello scandalo relativo alla dichiarazione dei redditi del presidente Trump. Tutti episodi che vanno letti ovviamente nel contesto di questa battaglia elettorale che raggiungerà l'apice alle 3 di notte di mercoledì, questo di mercoledì 29 per l'Italia, orario in cui andrà in onda il confronto tra il presidente Trump e il suo sfidante Biden. Noi ne parliamo oggi con il professor Gregory Aleggi, docente di storia dell'America presso la Luis Guido Carli di Roma. Grazie per essere nuovamente con noi, professore.
Grazie a voi dell'invito.
Insomma, intanto io le chiedo un'impressione a caldo e direi proprio a tema libero su quella che è la sensazione che lei ha guardando quello che sta succedendo negli Stati Uniti in... limitiamoci a queste ultime settimane, insomma, dichiarazioni di fuoco, tensione alle stelle, accuse di diverso tipo, scandali che sembrano sempre incombere sulla Casa Bianca e un dibattito che non sembra invece riuscire a toccare i punti importanti del paese, come se si sviasse sempre dalle questioni fondamentali.
La sensazione è quella di uno scontro, diciamo, se non decisivo, quantomeno sulla definizione degli Stati Uniti per un lungo periodo. Questo lo vediamo, ad esempio, nella battaglia per nominare molto rapidamente un nuovo giudice della Corte Suprema. Quelli sono incarichi a vita e quindi costituire una maggioranza di un tipo o di un altro può influenzare la vita e la politica per 20, 30, 40 anni. Questo fece Roosevelt negli anni 30, nominando giudici liberali, e questo era, quindi è il sintomo di, come dire, di una ridefinizione, di una battaglia che non è per un quadriennio, ma viene vissuta per un quarantennio.
Anche perché era stato espressamente chiesto di attendere l'esito delle elezioni prima di procedere a questa nomina, ovviamente un appello che il presidente Trump ha ignorato, proprio per lasciare forse un segno di lungo termine.
I giudici della Corte Suprema sono senz'altro tra le eredità tangibili dei presidenti e sicuramente la parte, diciamo, più liberal, più progressista degli Stati Uniti si dispiace del fatto che Obama non abbia potuto fare nomine per via dell'ostruzionismo della parte repubblicana. In questo momento i democratici non hanno la stessa possibilità, non possono, come dire, restituire il favore, tra virgolette. Però ecco, questo scontro secondo me dà la chiave di lettura per quello che sta accadendo, l'inasprimento. Mentre 4 anni fa c'era incredulità nei confronti di Trump, c'era, se vogliamo, un generico allarme per certe sue caratteristiche personali che erano già ben note, dopo 4 anni di governo, più che di paura adesso c'è terrore, e quindi la battaglia sta assumendo caratteristiche più violente. Uso battaglia non solo in senso di metafora politica, ma abbiamo visto anche nelle strade spesso, con scontri violenti.
Il clima sociale negli Stati Uniti è effettivamente incandescente. Se vogliamo, un altro segno in questa direzione potrebbe essere quello che è successo a uno di quelli che è stato tra i protagonisti della presidenza Trump. Noi avevamo parlato in passato, l'ultima volta che ci siamo sentiti, anche di quello che era stato il flop di alcuni appuntamenti, di alcuni comizi del presidente a causa del Covid, a causa di contromosse via social che avevano boicottato questi incontri. Insomma, quello che era il guru dei social della Casa Bianca, quello che era lo stratega e che tutti avevamo un po' visto come una persona che aveva pagato un conto salato, adesso ha addirittura minacciato di suicidarsi chiudendosi in casa dopo essere stato licenziato. Insomma, sono tutti gesti estremi, magari questo riguarda una persona sola, però forse è indicativo di quello che è il clima anche alla Casa Bianca.
Il clima è senz'altro influenzato dalla modalità padronale di Donald Trump, che considera, diciamo, la Casa Bianca e in senso più generale il governo come una sua proprietà personale da definire in termini soltanto di lealtà assoluta. Questo di per sé potrebbe essere un tratto caratteriale, ma ha conseguenze importanti, perché silenzia tutte le voci tecniche, tutte le voci moderate che di solito all'interno di un'amministrazione creano, come dire, un dialogo e un bilanciamento. Invece abbiamo visto la graduale uscita dei personaggi che erano stati, con i quali si era vista questa possibilità di contenere certi tratti caratteriali, e al contempo abbiamo visto anche condanne o quantomeno indagini che sembrano avviate verso condanne di personaggi di prima fascia intorno al presidente. Quindi il quadro è come dire, non solo preoccupante, ma basato su evidenze che 4 anni fa non c'erano. 4 anni fa si pensava che Trump si sarebbe istituzionalizzato, presidenzializzato, perché l'ufficio, perché la funzione fa questo quando si entra nella Casa Bianca. Ecco, questa speranza si è rivelata mal riposta, e ciò contribuisce a spiegare questo senso quasi di crociata, di battaglia di civiltà per le elezioni del 3 novembre.
Professore, lei prima, parlando di opinione pubblica e della paura che aleggia nell'opinione pubblica, ha usato anche un termine molto forte, che è quello di vero e proprio terrore. Questa paura è ascrivibile soltanto a una parte dell'elettorato, ad esempio quella che sostiene il candidato opposto, il candidato alla presidenza, o riguarda anche i sostenitori del presidente Trump? La paura caratterizza entrambi gli schieramenti?
Sicuramente entrambi gli schieramenti temono di perdere cose alle quali tengono, cose che ritengono importanti. Facciamo 2 esempi molto semplicistici, ma tanto per dare un'idea. Da un lato, diciamo così, il lato progressista, ad esempio, si teme che vengano definitivamente cancellati questioni come la riforma sanitaria di Obama o l'interruzione di gravidanza, che fu introdotta quasi 50 anni fa proprio da una sentenza della Corte Suprema. Dall'altro si teme, ad esempio, la limitazione del diritto illimitato a portare armi, che qualche anno fa è stato riconosciuto come diritto proprio individuale e non diciamo collettivo. Quindi questi sono però temi che in qualche modo fanno parte del dialogo politico americano da molto tempo. È la radicalizzazione di questi punti, il fatto di ridurre l'elezione del presidente quasi a un referendum sui temi cari a ciascuna parte, e questa, come dire, radicalizzazione, questo modo di vederlo un po' estremo, può trasformare il timore, diciamo, di un'elezione normale nel terrore di cui parlavamo prima.
Professore Aleggi, prima di concludere, ci sarà mercoledì notte per l'Italia, abbiamo detto, questo confronto tra Trump e Biden in televisione. Secondo lei c'è da aspettarsi qualche tema importante, un confronto serio, o sarà un'occasione sprecata proprio per questa radicalizzazione delle posizioni?
Trump ha una grande capacità retorica, una capacità di bucare lo schermo che ha affinato negli anni quale conduttore del famoso programma The Apprentice. Quindi che lui svolga un dibattito all'attacco è abbastanza chiaro. È altrettanto chiaro che non affronterà in termini sostanziali i temi che importano per la politica americana, diciamo persino quelli che aveva introdotto lui. 4 anni fa parlava del grande piano infrastrutturale per riparare strade, ponti e altre cose che sono in cattive condizioni, non l'ha mai fatto, dubito che ne parli. Dall'altra, Biden cercherà di difendersi da questo attacco verbale proponendo un'immagine di moderazione, sfruttando quella che è un po' la sua aria da vecchio zio, che ispira simpatia, fiducia, soprattutto nei più anziani, eccetera. Il problema naturalmente è che la moderazione di fronte a quell'attacco verbale si può trasformare facilmente in una percezione di debolezza. Biden è più probabile che parli di temi concreti, anche perché come oppositore, diciamo, dell'attuale amministrazione può puntare il dito sui fallimenti, tutti i temi sociali, i temi della violenza nelle strade, i temi del razzismo, i temi proprio di come non sia stato affrontato il Covid, anzi il cinismo del Covid, e se vogliamo anche proprio quest'ultima notizia con la quale lei apriva, ovvero delle dichiarazioni dei redditi, cioè del miliardario che per 15 anni ha pagato, ha versato in tutto allo Stato $750, quindi poche centinaia di euro di tasse federali. Questo sicuramente scredita e danneggia l'immagine. Come però questa chimica che noi identifichiamo a tavolino si svolgerà, toccherà aspettare le 3 di notte per vederlo.
Assolutamente. Grazie davvero, professor Gregory Aleggi, docente di storia delle Americhe presso la Luis Guido Carli di Roma. Grazie per essere stato nuovamente con noi e a risentirci presto. E noi passiamo adesso dalle elezioni americane a un altro argomento di diversa natura, ma se vogliamo altrettanto spaventoso, tra virgolette, perché parliamo di quello che succede in quel campo che si chiama dark web o deep web. Tra l'altro ci sono state notizie anche di operazioni di polizia molto importanti che hanno portato a arresti e sequestri per cifre ingenti. Qualcosa forse si sta muovendo anche in quest'ambito. Ne ha scritto e ne ha parlato Arturo Di Corinto dalle pagine di Repubblica. Lo abbiamo in collegamento telefonico, un giornalista esperto di questioni informatiche e cybersicurezza. Grazie per essere nuovamente con noi, Arturo.
Grazie a voi tutti, Stefano.
Arturo Di Corinto, insomma, il deep web è ancora un luogo spaventoso e soprattutto molto molto ampio.
Beh, sì e no. Allora, di base ricordiamoci che il dark web è la parte non immediatamente visibile del web, è quella parte del web che è nascosta sotto il pelo dell'acqua del web e che può essere indagata e conosciuta con degli strumenti specifici. Quello che abbiamo capito negli anni è che il dark web era quel posto nascosto, come se fosse una piazza poco illuminata di una periferia italiana. Nel dark web si sono nascosti i delinquenti, gli spacciatori, però non solo loro, perché il dark web ha offerto protezione anche a dissidenti politici, ad appartenenti a sette confessioni religiose non accettate nel loro paese, e soprattutto il dark web è molto usato dai giornalisti che fanno inchieste.
Possiamo quasi definirlo la zona incontaminata del web?
Non so se questa è la parola più giusta, io lo immagino più come il fondo dell'oceano. Ecco, il fondo dell'oceano con le attrezzature giuste si può scandagliare, non sempre, non è immediatamente visibile, è buio, però si può scandagliare, si può illuminare, che è poi quello che stanno facendo le autorità di polizia di mezzo mondo, e l'hanno dimostrato arrestando una serie di malfattori, delinquenti, spacciatori che pensavano di avere la protezione di questa oscurità del dark web, in realtà si sono dovuti arrendere alla giustizia anche loro.
C'era un'infografica interessante che corredava il tuo pezzo su Repubblica, era quella di un iceberg con la parte emersa che è equivalente a quello che è il web visivamente, poi il dark web e infine c'è una parte ancora più sommersa che forse è quella veramente difficile, quasi inaccessibile anche alle forze di polizia?
proviamo a restituire l'immagine come facciamo noi giornalisti in genere, aiutiamo gli ascoltatori a visualizzare.
Esatto.
Il web innanzitutto è la parte grafica, interattiva, multimediale di internet, cioè dei dati che viaggiano attraverso la rete e che sono immagazzinati dentro i computer, i server ai quattro angoli del pianeta. Questo web ce lo possiamo immaginare come un gigantesco iceberg, quindi come una montagna di ghiaccio. La punta di questa montagna di ghiaccio è fatta dal web di superficie, ovvero dal web in chiaro, quello dove cerchiamo, sulla barra del nostro motore di ricerca, cerchiamo radiovaticana.va, va bene? Sotto il pelo dell'acqua c'è la parte grande che galleggia di questo iceberg. Sotto il pelo dell'acqua questo iceberg è fatto da una porzione che noi chiamiamo deep web, web profondo. Per definizione il web profondo è la parte non indicizzata dei motori di ricerca, cioè un sito web che si trova nel web profondo non lo troviamo con Google, per capirci. Dentro il deep web c'è una parte ancora più nascosta, che è il dark web, che è fatto da una serie di siti protetti dalla crittografia, quindi da una serie di strati che nascondono il contenuto di questi siti web, e ci si arriva soltanto usando dei software speciali. Tor, il software Tor, è uno di questi. Allora, dentro il dark web ci sono attività legittime e illegittime, cioè il dark web è fatto di siti web legali e illegali, morali e immorali, sicuri e pericolosi, dove ci sono le persone che fanno dei traffici. Alcune di queste fanno dei traffici loschi. Dentro il dark web ci sono dei siti che sono dei veri e propri negozi di e-commerce, per capirci, come Amazon, che però vendono delle merci illegali. Quali merci illegali? Le droghe sintetiche, le sostanze d'abuso, i farmaci che devono essere prescritti dai medici, e vendono anche, o almeno dicono di vendere, armi, e dicono di vendere servizi e soprattutto contenuti immateriali, ad esempio documenti segreti, documenti trafugati alle aziende, documenti che riportano invenzioni, oppure ci sono anche dei documenti che raccontano il malaffare delle aziende e che alcuni whistleblower, cioè quelli che denunciano il malaffare delle organizzazioni a cui appartengono, rilasciano nel dark web per i giornalisti investigativi affinché loro possano denunciare il contenuto di quei documenti. Quindi nel dark web ci sono molte cose. Quello che ci interessa forse in questo momento, per tornare alla tua analisi iniziale, Stefano, è che nel dark web la polizia europea, l'Europol e l'FBI americana, coordinando altre polizie, ha individuato circa 200 delinquenti che vendevano appunto droga, armi e proprietà intellettuale, e ne hanno arrestati appunto 200, sequestrando 6 milioni e mezzo di dollari di contanti e di criptovalute, cioè le monete virtuali elettroniche come il Bitcoin.
Che sono le monete, diciamo, le valute che fanno più comodo forse in questo ambiente. Anche di criptomonete abbiamo provato a parlare qualche volta, e insomma abbiamo visto quelli che sono un po' anche i limiti di questo sistema di pagamento. All'interno del dark web e di questi traffici illegali, sembra di capire, c'è una particolare merce che fa gola a tutti, che sono quella ricchezza dei dati personali e dei dati che noi lasciamo distrattamente in giro, che vengono presi un po' alla rinfusa o addirittura presi dai server, appunto, delle grandi compagnie a cui ci rivolgiamo quotidianamente.
È esattamente così, e sono in vendita i nostri dati personali, quelli che abbiamo dato ad esempio alla banca, all'assicurazione, all'azienda sanitaria, per fruire di alcuni servizi o per fare delle transazioni di carattere commerciale. Questi dati, che sono spesso il nome, il cognome, l'email, l'indirizzo di residenza, il genere, la città, addirittura il nome del datore di lavoro, o forse le password per accedere ai social e così via, tutti questi dati personali, frutto di ruberie, di rapine digitali vere e proprie, spesso finiscono nel dark web perché c'è qualcuno che li mette all'asta.
A che servono questi dati? Perché se li comprano? Perché si vogliono comprare i nostri dati?
Se li comprano perché con quei dati possono ottenere l'accesso a dei servizi a pagamento, perché possono ottenere l'accesso, ad esempio, ai nostri conti bancari, perché possono spacciarsi al posto nostro e fare degli acquisti, ad esempio, con la carta di credito online, e quindi poi rivendere quello che è stato acquistato con la carta di credito in maniera digitale su negozi legittimi, le rivendono al mercato nero o addirittura nei mercati meridionali.
Possono anche costruire delle persone virtuali del tutto nuove, assemblando dati di varia provenienza?
Assolutamente sì, è una cosa che succede, cioè proprio una sostituzione di persona, ma c'è anche la costruzione di personalità che non esistono.
Quindi le specie di Frankenstein digitali, e noi non vedremo le conseguenze, non ci accorgeremo delle conseguenze di questi atti, poi.
Non subito, soltanto quando ci sarà la citazione di un tribunale che, risalendo magari alla truffa, da una truffa al nostro identificativo personale, ci citerà in giudizio, oppure lo scopriremo quando andremo a fare un prelievo al bancomat e il bancomat dirà che la nostra disponibilità è terminata, e così via. Quindi dipende effettivamente da che tipo di dati vengono usati. Il problema vero è che spesso questi dati vengono usati per assemblare delle nuove identità, ad esempio realizzare dei passaporti falsi, delle carte di identità false e così via. Un'altra cosa che abbiamo scoperto, io anche questo l'ho raccontato sulla Repubblica, una cosa che abbiamo scoperto è che spesso ci sono persone che scappano dai loro paesi, dall'Africa, a causa delle guerre, della carestia, della fame, per le persecuzioni relative alla loro sessualità e così via. Questi scappano e anche quando provano ad andare in ambasciata ad avere un documento per scappare dal paese, non glielo danno. Allora che cosa fanno? Vanno nel dark web, contattano questi delinquenti che creano i passaporti falsi e se li fanno fare ad hoc, gli mandano la loro fotografia e usano i dati personali che hanno rubato magari a me, Arturo di Corinto, oppure a te, Stefano Lescinski.
E questo sarebbe l'ipotesi, è l'ipotesi forse più tranquillizzante tra tutto il fatto, insomma, che i nostri dati aiutino qualcuno a fuggire da morte certa, però è sicuro che vengano usati anche in maniera diversa.
Il punto è che spesso sono delinquenti, gente che è scappata dal carcere, gente che si è macchiata di crimini importanti nel loro paese. Ad esempio, molti scappano dai paesi dove c'è la leva militare obbligatoria, quindi scappano e cercano fortuna altrove, oppure sono persone che per appartenere al clan sbagliato vengono perseguitate, minacciate, violentate e così via, e quindi cercano un altro passaporto. C'è qualcuno che, diciamo, prova a salvarsi la vita in questo modo, qualcun altro a rifarsi una sorta di verginità, insomma, per cui va in un altro paese e magari continua a delinquere, però sotto un altro nome, difficilmente individuabile.
È tutto molto chiaro, Arturo di Corinto. Siamo veramente in chiusura, anzi abbiamo già sforato, quindi proprio una battuta lapidaria. È vero che noi dobbiamo stare attenti a difendere i nostri dati e quindi usare una certa prudenza quando siamo sul web. È anche vero che forse le autorità, i nostri stati, dovrebbero avere più cura a difenderci, perché poi ovviamente questi dati, il furto di questi dati si ritorce anche contro di loro. C'è un impegno maggiore negli ultimi anni che tu hai potuto notare in questo settore?
In Italia assolutamente sì, soprattutto c'è una maggiore collaborazione tra le autorità di governo e di polizia e la magistratura dei paesi europei, c'è una buona collaborazione con gli Stati Uniti. Il problema è che c'è nessuna o scarsa collaborazione con i paesi caucasici, con i paesi africani e sudamericani. Questo è un problema. Dopodiché il tema, secondo me, Stefano, ne riparleremo magari, ma non è tanto quello che la polizia può fare per difenderci, ma è quello che noi possiamo fare per evitare di cadere nelle mani di questi truffatori e cibercriminali.
E di questo torneremo a parlare sia per quanto riguarda noi adulti, sia per quanto riguarda le azioni che mettono in campo i più giovani, i ragazzi, i nostri figli, che magari sono più imprudenti di noi. Grazie davvero per essere stato con noi, Arturo Di Corinto, giornalista esperto di questioni informatiche e cybersicurezza. Risentirci presto.
Grazie, arrivederci.
E grazie a tutti voi per essere rimasti all'ascolto. Stefano Sparro, Giuseppe Moriello, Stefano Leszczynski al microfono. Grazie ancora, ci risentiamo domani.
In blu notizie.